credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare della terza edizione di un festival che ha già avuto uno straordinario successo sin dalla sua nascita. Stiamo parlando del Festival dei Sensi, che è giunto appunto quest'anno alla terza edizione e che è stato ideato da Milly Semeraro, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Dunque, il tema di quest'anno è legato al paesaggio. Vogliamo un po' spiegare intanto che cosa si intende per Festival dei Sensi e qual è il tema di quest'anno, appunto?
Sì, dunque, il Festival dei Sensi nasce come un progetto centrato sull'incrocio di saperi umanistici e scientifici. Si tratta di divulgazione culturale, ci sono grandi esperti che vengono a tenere delle lezioni divulgative appositamente preparate per il festival in luoghi di speciale bellezza. In più delle volte si tratta di dimore storiche private molto vecchie e molto eleganti, aperte appositamente per noi. Il festival non è propriamente tematico, però quest'anno vogliamo approfondire questo tema del paesaggio, perché la Valle d'Itria, la valle nella quale si tiene il festival, che è un luogo di speciale bellezza, ha grande necessità, come tanti altri bellissimi posti che ci sono nel nostro paese, di tutela. E quindi vogliamo, come dire, risvegliare un po' l'attenzione della regione su questo argomento.
Quindi il paesaggio pugliese sarà appunto il paesaggio che accoglie questo
sì.
Festival, in particolare nei comuni, lo ricordiamo, di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca, che è veramente uno dei gioielli della Puglia.
Sì, sono luoghi di grande bellezza.
Sì. Vogliamo parlare un po' degli ospiti di quest'anno, appunto chi saranno a intervenire?
Dunque, allora, visto che siamo sul paesaggio, voglio dire che avremo il piacere e l'onore di ascoltare una lezione di Josef Rickfert, che è forse il più grande storico dell'architettura al mondo, parla benissimo l'italiano, è una persona squisita, insomma davvero una grande possibilità quella di ascoltarlo dal vivo. Lui parlerà di seduzioni dei luoghi, cioè di come noi veniamo sedotti dai luoghi, ma anche di come forse i luoghi vengono sedotti dalle persone talvolta. Sempre sul paesaggio abbiamo un'altra persona molto speciale, si tratta di Hidenobu Jinnai, un grandissimo urbanista giapponese, che negli anni, a partire dai primi anni 70, ha indagato in lungo e in largo questo territorio e quindi conosce queste architetture forse meglio di chiunque altro. Poi, sempre sul paesaggio, verrà Pietro Laureano, che come noto è grande esperto anche di architetture in aree desertiche e quindi di architettura in pietra a secco, quali sono quelle tipiche di questa zona, e terrà una curiosissima lezione sulle case vernacolari, quindi su tutte quelle casette tradizionali, come per esempio i tulli, no? E la cosa forse più curiosa che abbiamo messo in programma su questo, diciamo, capitolo del paesaggio è una lezione laboratorio, cioè praticamente un appuntamento di gioco per adulti, intitolata Trullallero, nella quale il grande maestro Trullaro, Martino Lo Deserto, il più grande di questi maestri, ha vissuto forse un bene, diciamo, perché sta meglio di me pur avendo quasi 90 anni, terrà appunto una lezione sulla costruzione di queste casette. È un uomo di grandissimo sapere, di grandissima simpatia, è veramente solare, cioè lui è in perfetta simbiosi con l'ambiente in cui opera e con ciò che fa, ancora con grande gioia. È la settima generazione di costruttori di trulli.
Naturalmente i sensi appunto coinvolti in questa, nel Festival dei Sensi sono diversi. Volevo parlare anche dell'udito, ci sarà anche un programma musicale nell'ambito di questa terza edizione.
Sì, non propriamente un programma musicale perché non è la nostra specialità, però avremo ospite il grande pianista Ramin Bahrami, che verrà a fare una cosa un po' curiosa, cioè l'appuntamento si intitola Le confessioni di un pianista e lui, che ha avuto una vita decisamente non comune e piuttosto movimentata, ricordiamo che di origine iraniana, Ramin Bahrami, verrà a raccontarsi, a confessarsi e soprattutto a spiegare che cosa può essere la musica nella vita di tutti noi, come può cambiare la nostra vita la musica. E questa confessione la farà a Giuseppe Giacovatto, che è uno dei decani del giornalismo meridionale, un grande maestro anche lui.
Prima parlava appunto della lezione del maestro Trullaro come una sorta di gioco per adulti. Ma parliamo invece anche dell'appuntamento dedicato ai bambini.
Sì, sì. Allora, nel programma per i bimbi quest'anno noi abbiamo inserito tre tipi di appuntamenti. Dunque, uno è un appuntamento di scienza intitolato La scoperta della Terra, nel quale i bimbi avranno la possibilità di capire, divertendosi, in che modo la Terra si è formata, con l'aiuto di una piscina di zatterine di sughero e di tutta una serie di altri piccoli giocattoli e attrezzi. L'altro appuntamento si intitola Fichi secchi a merenda e verte su un'antica tradizione molto ancora abbastanza in voga qui, che è quella di far seccare i fichi, questo frutto straordinario che qui è sempre stato abbondante e ha sfamato veramente innumerevoli generazioni di persone negli inverni anche piuttosto rigidi che ci sono, perché questa è una valle che sta ad una certa altitudine, comunque sono sempre quei 450 metri di altitudine, e quindi i bimbi raccoglieranno i fichi in un fantastico conservatorio botanico dove vi sono circa più di 300 varietà differenti di fichi e faranno un piccolo corso di cucina, diciamo. Poi il terzo tipo di appuntamento di quest'anno per l'infanzia si intitola Asinelli che passione, perché il simbolo del festival di quest'anno è l'asino e la scelta è dovuta al fatto che esiste qui una razza autoctona di asini di speciale bellezza, chiamati asini di Martina Franca, una razza recentemente salvata dall'estinzione e che tanto ha fatto però nella storia di molti uomini. Tanto per farvi un esempio, sono gli asini che nella prima guerra mondiale portavano i cannoni degli alpini, insomma dell'esercito, di tante altre persone su strade impervie e su vette, come dire, piuttosto impegnative. Che altro? Gli asini che useremo per i bimbi naturalmente non sono quelli di Martina Franca, per il semplice motivo che quelli di Martina Franca sono asini imponenti, sono asini che hanno veramente statura notevolissima e sono molto belli e divertenti perché sembrano dei peluche pur essendo così grandi, perché hanno questo pelo non raso come solitamente vediamo. Sì.
E di asini si parlerà anche, perché ci saranno due studiosi che appunto racconteranno anche l'asino nella storia e nella
quello
mitologia.
Penso che potrebbe rivelarsi l'appuntamento più divertente, sfrenatamente divertente del festival, perché Ruggero Pierantoni e Franco Farinelli sono due intellettuali di altissima caratura, ma sono anche due uomini spiritosissimi e sono anche amici. Entrambi hanno una certa passione per l'asino e quindi tutta questa miscela di elementi ha prodotto un incontro intitolato Due ragli alla luna. E l'incontro si terrà sull'aia di una masseria privata, aperta al pubblico per l'occasione, bellissima, 100 ettari di bosco meraviglioso attorno, e soprattutto loro saranno introdotti dal grande Mario Marenco, che tutti ricorderanno per aver segnato profondamente, certo, diciamo, la vita di molti di noi negli anni 70, diciamo, con il suo umorismo, con la sua comicità surreale. Mario Marenco è stato invitato e scelto perché una delle cose che lo rese celebre fu la recita di una poesia intitolata L'asino. Mm-hmm. Molto divertente. Sì.
Volevo poi ricordare un altro dei sensi, cioè il gusto, che sarà un appuntamento importante appunto in questo festival.
Sì, diciamo che il gusto per tutti noi ha sempre un'importanza irresistibile e quindi in qualche modo sembra sempre prevalere anche quando in realtà non prevale. Nel nostro programma non prevale, ma c'è naturalmente. Allora, gli appuntamenti sono in buona sostanza due principalmente. Uno si terrà il venerdì 26 agosto e si intitola Dall'orto alla tavola, la grande cucina chilometro zero. Questo è un appuntamento nel quale sostanzialmente due relatori, due grandi esperti, Corrado Barberis e Pietro Zito, spiegheranno come si possa fare e si debba fare, tutto sommato per certi aspetti, grande, altissima cucina con elementi che non sono necessariamente né ricchi né fatti venire dall'altra parte del mondo, ecco. E l'esempio vivente di questa faccenda sarà proprio Pietro Zito, che attualmente è forse il cuoco più noto e stimato che ci sia in Puglia, e soprattutto anche la sua fama deriva dal fatto che dietro al suo ristorante, che si trova qui in Puglia, lui ha 15.000 metri quadri di orto. E questo orto alimenta il ristorante, quindi con materie raccolte praticamente pochi minuti prima. Ecco.
Possiamo già immaginare i sapori.
Non è male, questa cosa è un concetto, insomma, il tutto poi con un'economia di scala che lei può, certo, capire facilmente, no? Quindi appare molto ragionevole. Uno diceva, perché non ci si pensa più spesso, non dico per i ristoranti in città che naturalmente avrebbero qualche problema in più, ma l'Italia è piena di ristoranti che si trovano in luoghi, no, non dico di aperta campagna, ma quasi. E la cosa comica e divertente è che Pietro Zito ha avuto un'idea in più, se possibile, che è stata quella di concedere la possibilità ai suoi clienti di adottare delle porzioncine di orto, per cui uno può decidere di adottare i suoi 2x2 di fagiolini, no? Coltivarseli come se avesse un orticino suo e poi al momento giusto raccoglierli di persona o chiedere a lui di raccoglierli e comunque di cucinarli.
È magnifico, quindi
è una bella idea. No? A noi è piaciuta molto e ci pare proprio la realizzazione, come dire, di questa idea del chilometro zero, è questa roba qui, il chilometro zero, no? E poi l'altro appuntamento sul cibo, diciamo così in maniera semplicissima, che abbiamo in programma è quello sui cocomeri. Abbiamo un grandissimo agronomo, un uomo di grande esperienza, molto spiritoso peraltro, Vito Bianco, che terrà una lezione molto curiosa sui cocomeri, intesi sui meloni in senso allargato, quindi cocomeri, meloni, anguri, insomma tutte queste varietà di cucurbitacee, di frutti deliziosi, estivi, colorati, e a questa lezione seguirà una mostra pomologica nella quale esibiremo anche varietà di questi frutti che più non si vedono granché in giro, perché magari difficilmente commercializzabili, perché troppo grandi, troppo pesanti, troppo fragili, non perfettamente regolari nella forma, eccetera, e di cui la Puglia fino all'altro ieri era in realtà ricchissima. E naturalmente alla fine questa mostra pomologica viene anche consumata dal pubblico, no? Per cui insomma un servizio completo quello che facciamo.
Certo, vogliamo ricordare anche ai nostri ascoltatori naturalmente le date, lei un po' le ha accennate, quindi dal 26, quindi da domani, fino al 28 di agosto nei comuni di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca, appunto la terza edizione del Festival dei Sensi. E noi ringraziamo Milly Semeraro, l'ideatrice appunto di questo festival, di essere stata con noi, di averci veramente anche fatto venire l'acquolina in bocca, visto che appunto ci ha raccontato di queste meraviglie.
Allora,
grazie allora di essere stata con noi e buon lavoro, in bocca al lupo
grazie
per la riuscita.
Grazie a voi, buongiorno.
E adesso parliamo di un concerto che si terrà domani sera al Castel Sant'Angelo, si è già tenuto ieri sera in realtà la prima esecuzione, un concerto del gruppo Musica Antiqua Latina e abbiamo qui con noi il fondatore proprio del gruppo Musica Antiqua Latina, che è Giordano Antonelli, e a cui diamo naturalmente il benvenuto in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo, un concerto all'interno di un'iniziativa che ha veramente illuminato le notti romane, cioè Notti d'estate a Castel Sant'Angelo, che è partito già da un paio di mesi ormai, no?
Sì,
perché
sì,
sta andando appunto avanti da diverso tempo, e che propone appuntamenti di diverso genere, non soltanto musicali ma anche di teatro, ci sono letture e altri appuntamenti insomma legati al mondo dell'arte. Voi siete intanto in questa rassegna impegnati in due spettacoli.
Esatto, diciamo che nel quadro generale della valorizzazione anche di quello che è la storia di Castel Sant'Angelo, il nostro amico Idalberto Fei ha scritto una pièce teatrale, un monologo tratto dalla autobiografia di Benvenuto Cellini, che fu appunto un ospite illustre del carcere e che attraverso la sua voce dà vita un pochino a quello che sono, diciamo, le memorie storiche del luogo, che ha un ruolo fondamentale, come sappiamo, diciamo, in tutto quello che è stata poi la storia dello Stato Pontificio nella sua potenza anche, diciamo, internazionale, militare, artistica e quant'altro. E quindi questo è lo spettacolo teatrale che stiamo realizzando insieme. Ci sono ancora due repliche, il 27 di agosto e il 3 settembre, ultima replica. E nel frattempo ci sono questi appuntamenti musicali nel cortile della Balestra, dove abbiamo voluto in qualche modo anche qui concentrare l'attenzione su il repertorio che più caratterizza il periodo diciamo del mecenatismo romano, cioè quello dei Farnese, dei Medici o della Rovere, no? Quindi abbiamo, diciamo, scelto delle musiche scritte a Roma, composte a Roma, non sempre, diciamo, da italiani o in lingua italiana, e questo appunto, diciamo, in qualche modo è un tratto interessante, perché per esempio abbiamo Diego Ortiz, no? Spagnolo, che pubblica a Roma il suo trattato di Glossas, e abbiamo per esempio appunto da Diego Ortiz una rielaborazione del madrigale O Felici Occhi Miei di Arcadelt, che è raffigurato nel quadro di Caravaggio, il concerto dei giovani. E quindi in qualche modo, diciamo, è un modo per, attraverso appunto l'intrattenimento e l'espressione del gesto musicale, di comunque fare informazione e divulgare, diciamo, quello che è il nostro patrimonio. Questo è il
Sì. Ma e questo fa parte anche delle ragioni per le quali il gruppo Musica Antiqua Latina è stato fondato nel 2000. Vogliamo un po' raccontare com'è nato questo gruppo?
Certo, beh, io diciamo dopo aver perlustrato altri distretti europei, diciamo come musicista itinerante, lavorato in Spagna, in Germania, poi rientrando qui che nel mio, diciamo, nella mia città di origine, in qualche modo quello che ho notato in maniera, diciamo, forse macroscopica è un pochino il vulnus della nostra, diciamo, della nostra offerta culturale, che proprio il grandissimo patrimonio musicale contenuto nei nostri archivi, parliamo di centinaia di migliaia di manoscritti, sono pressoché dimenticati e quindi in qualche modo sarebbe, diciamo, è il nostro desiderio, la nostra battaglia quotidiana di far conoscere a tutti, diciamo pubblico più generico e addetti ai lavori, diciamo, queste ricchezze che noi abbiamo, e quindi Musica Antiqua Latina si dedica a questo, diciamo, è promozione, ricerca, esecuzione e anche in maniera trasversale, perché non ci dobbiamo dimenticare che appunto, diciamo, questa musica è nata come diciamo colonna sonora di tutta una offerta multimediale di espressione artistica. Sì. Questo è il concetto che forse è interessante, diciamo, sul quale è interessante riflettere.
Da chi è composto il gruppo Musica Antiqua Latina? Quanti siete?
E il gruppo, diciamo, varia come appunto le geometrie degli organici della musica antica variano, non è, diciamo, come dire, come si cristallizza un pochino nell'Ottocento la formazione del quartetto piuttosto che dell'orchestra da camera o l'orchestra sinfonica. Nella musica antica, diciamo, quello che comanda è la scrittura delle parti, che sono, possono essere a due voci o a tre o a quattro, dopodiché, diciamo, l'interpretazione sia come esecuzione organologica, cioè come destinazione strumentale, sia come numero di esecutori ha una, diciamo, una totale quasi è molto simile al jazz in questo, perché lascia spazio all'improvvisazione, anzi è, diciamo, un pochino un imperativo del fatto di accostarsi a questa musica e dover, diciamo, mettersi alla prova con l'aspetto improvvisativo, ecco.
E parliamo poi di un lavoro in cui siete stati impegnati e che mi sembra veramente molto interessante, quello di un DVD che è uscito qualche anno fa, legato alla figura di Cristina di Svezia. Prima parlavamo di mecenatismo, no?
Sì, sì, è stato un volo in un storico che abbiamo compiuto insieme a dei colleghi, anche operatori di camera, e, appunto, che lavorano nella televisione, di andare in giro per la città a ritrovare, diciamo, in qualche modo le tracce di questa figura molto controversa, ma che, diciamo, in qualche modo è stata comunque un gigante a livello di stimolo del sapere, delle arti, della cultura. Quindi abbiamo voluto in qualche modo fare una specie di videoclip musicale che però avesse al centro come filo conduttore la figura di Cristina e quello che è stato il suo ruolo. Basti pensare, non so, alla fondazione dell'Accademia dei Letterati, che poi diventerà l'Arcadia, piuttosto che il sostegno a grandi musicisti come Corelli, Scarlatti, Stradella, Pasquini, Marazzoli e molti altri, oppure anche il suo impulso agli studi di astronomia realizzati nell'orto botanico lì a Palazzo Riario, che grazie a lei hanno potuto, diciamo, in qualche modo. E quindi, ecco, abbiamo realizzato questo video che ancora una volta vuole essere una specie di finestra su un mondo magnifico di cui noi, diciamo, oggi, diciamo, in qualche modo vediamo soltanto la parte, il patrimonio materiale, ma in qualche modo è ancora, diciamo, resta da colmare quello che è, diciamo, la divulgazione del patrimonio immateriale. Quindi questo è il nostro obiettivo.
E vogliamo ascoltare proprio un brano che verrà eseguito
domani sera,
che ovviamente è una registrazione tratta da un concerto
precedente,
ed è un brano dal titolo Tu che hai le penne, amore.
Sì, diciamo che questo piccolo brano, ecco, giusto per introdurlo, perché in qualche modo è un po' una cifra del programma, è stato scritto appunto da Giulio Caccini, che fu, diciamo, nato a Roma, che fu cantore della Cappella Sistina, quindi immerso in una realtà, diciamo, di polifonia sacra e quindi anche di un certo tipo di vocalità, che però una volta, diciamo, trasferitosi a Firenze, darà vita, diciamo, a questa ricerca di una della classicità greca, no? Infatti loro cominciano a studiare, il loro sogno era di poter realizzare di nuovo quello che era il suono del non so, omerico, no? Cioè il fatto del cantore che con una sola voce che si accompagna alla lira canta le gesta di qualche eroe oppure miti antichi. E quindi grazie a lui, come sappiamo, appunto, è la Camerata di Bardi, nasce questa esperienza fiorentina, appunto, del recitar cantando, che non è altro che, diciamo, il precursore dell'opera. E sì, Tu che hai le penne, amore è una canzone su un sonetto di Gabriello Chiabrera.
La musica è di Giulio Caccini, ascoltiamo.
Spiegarle a volo, che muovi il ratto, un volo filato per il mio cuore, e se non sai la via coi miei sospiri fin via, e se non sai la via coi miei sospiri fin via, coi miei sospiri fin via. Fa tu che troverai tra il vero e il bianco seno, o tra il dolce e sereno dell'ordino ti errai, o tra i bei del suo tornar dubbiosa, ma parlo a me famosa, amor prometti e giura che tu fu sempre sia il core ad alma mia, che tu fu sempre sia il core ad alma mia, il core ad alma mia.
Ed era dunque un brano da Tu che hai le penne, amore, di Giulio Caccini, che è appunto compreso nel programma del concerto che si terrà domani sera, venerdì 26 agosto, alle 21 e alle 22:30 a Castel Sant'Angelo, nell'ambito di Notti d'Estate a Castel Sant'Angelo. Quindi io ringrazio allora Giordano Antonelli, fondatore del gruppo Musica Antiqua Latina. C'è anche, non so, un sito o qualcosa in cui i nostri ascoltatori possono trovare anche i prossimi appuntamenti o comunque avere maggiori informazioni?
Sì, sì, sì. Allora, noi abbiamo un sito che risponde all'indirizzo www.musicaantiqualatina.it. E grazie.
Grazie a voi, grazie a voi. In bocca al lupo naturalmente per il concerto allora di domani sera, che si intitola Airesis Musicae 1600, che vi vedrà appunto impegnati, lo dicevamo, nell'ambito delle Notti d'Estate a Castel Sant'Angelo.
Grazie, a presto.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.